Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Esprimiamo nel nostro cuore la gratitudine perché il Signore sempre sostiene con la sua parola, con la comunione al mistero di Gesù, la nostra certezza di fede nella vita eterna.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 15, versetti 12-19. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi poi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Parola di Dio.
Così comprende di più oggi perché Paolo abbia ricordato nei primi 11 versetti il contenuto centrale del kerigma, dell'annuncio, dell'Evangelo. Dicevamo che nel versetto 12 emerge una posizione di alcuni, e poi vedremo che si preciserà il significato di questa posizione, di questa frase, ecco, non c'è risurrezione dei morti, molto probabilmente molto meglio al versetto 35. Ma intanto Paolo stabilisce in questo modo le conseguenze possibili della negazione della risurrezione dei morti. Vediamo insieme il brano di oggi in modo speciale.
Il discorso procede per negazioni sempre più tremende, proprio perché fino ad affermare che appunto siamo da commiserare più di tutti gli uomini, quindi non c'è scampo, insomma, non c'è proprio, è la disperazione assoluta la negazione della risurrezione dai morti, perché ne consegue che neanche Cristo è risorto e dunque i morti sono perduti per sempre.
A me ha sempre fatto impressione il versetto 13. Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato. Allora, probabilmente per Paolo questa affermazione qui nel discorso, cioè ha valore di sillogismo, ha valore di sillogismo a livello retorico, cioè se dice la nota della Bibbia. Se si dice la Bibbia la nota della vecchia CEI, se si nega la risurrezione dei morti, si nega anche il caso particolare che è la risurrezione di Cristo. Poi dice, altra interpretazione, la risurrezione del Cristo non ha senso che come primizia della nostra. Se questa è negata, quella di Cristo non ha più senso. Ecco, a me ha sempre fatto impressione in questo secondo senso. Cioè, il Cristo è visto da Paolo, soprattutto anche in questa lettera, talmente parte del corpo dell'umanità e soprattutto della Chiesa, che non è possibile concepire la risurrezione di Cristo senza la nostra. Tanto che, appunto, il versetto 15 dice: se non esiste la risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto.
16,
scusate. No, 14. No, hai ragione, sì.
Sì, lo dice due volte, 13
lo dice
e 16.
Due volte, sì.
13 e 16.
Se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Cioè, non solo essendo Cristo un uomo, se vale per lui, se vale per tutti gli uomini la risurrezione, vale anche per Cristo, ma molto più se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto, perché la sua risurrezione è proprio quella del capo di un corpo. Non so se mi sono spiegata.
Una piccola domanda. Com'è? Nel versetto 17, ma se Cristo non è risorto, vale la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Com'è che parla in seconda persona qui? Secondo me dovrebbe essere, vale la nostra fede, e noi siamo ancora nei nostri peccati. Che mi sembra che sia la fede di tutti.
Infatti dice, vane la nostro annuncio, anche prima, no? Nostro annuncio, qui sembra distinguere la sua parte da quella degli altri. La vostra fede non intende che non sia la sua, intende noi abbiamo annunciato, voi avete creduto, sarebbe vano sia l'annuncio che la vostra fede.
qui Paolo non prende la testimonianza diretta in un certo senso le promesse che potevano essere state fatte da Dio con gli annunci e rivelazioni da parte di Dio nell'Antico Testamento, né tantomeno quello che Gesù può aver detto appunto delle, tanto a testimonianza di Dio che il Signore appunto di Abramo, di Isacco, di Giacobbe o lui stesso appunto delle promesse che ha fatto esempio anche al buon ladrone sulla croce, ma invece qui dice di principio in che stato sono coloro che non credono che ci possa essere una risurrezione del corpo e quindi la nullità anche di credere a Cristo se non c'è una risurrezione. E dice anche la condizione di falsità di cui loro testimoniano di Dio che ha risuscitato il Cristo e della risurrezione che c'è in essa, dei nostri corpi. Quindi la nullità della fede e del cristianesimo. Del cristianesimo e anche Israele stesso, se non ci fosse questa una risurrezione, se non c'è la risurrezione. Quindi il credere di questi cristiani in Dio sarebbe proprio nulla. Mette la loro condizione, se non credono in Cristo e nella risurrezione, la novità di tutta questa fatica e questo aver aderito al Cristo, se non credono che ci sia una ricompensa e la loro stessa risurrezione per mezzo di Lui.
Aspettavo perché speravo che qualcuno dicesse una parola sul versetto 19, perché non mi è chiaro, meno che mai mi è chiara la nota, ma quello non fa questione. Invece non capire, in questo senso chiedo, avevo sempre pensato che coloro che avevano speranza in Cristo soltanto per questa vita fossero coloro che danno importanza ai principi cristiani per un vivere buono, amarsi, perdonare i fratelli, ma per la vita, per stare meglio, perché se ci si perdona e se ci si vuol bene si vive meglio. Ma poi di lettura in lettura mi è venuto il sospetto che sia una lettura un po' troppo moderna di questo coloro che hanno avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita. E allora mi chiedevo cosa volesse dire esattamente.
Mi sono fermata molto su quell'ultimo versetto, cioè quello che già è stato citato adesso: se noi crediamo in Cristo solo in questa vita siamo da considerare miserabili, insomma. Sì, non c'è dubbio che tutta la nostra vita, la vita cristiana, si può orientare, deve orientarsi solo sulla vita eterna, altrimenti perde tutto il senso, tutta la vita non avrebbe senso se non si orienta verso la risurrezione finale. È vero che saremmo da considerare più miserabili perché perdiamo tutto, perché la vita si annulla in questo modo. Quindi Cristo è risorto per questo, per attirarci tutti nella vita eterna, altrimenti tutto sarebbe inutile. Ma Paolo si stupisce però che alcuni non credano, al modo come si esprime dice: come mai alcuni pensano che non ci sia la risurrezione dei morti? Se ne stupisce come di una cosa assurda, perché se si ammette la risurrezione, e insiste su questo, perché già nel primo versetto aveva detto: voi l'avete ricevuto, avete creduto, se lo mantenete come ve l'ho trasmesso. Quindi è la fede ferma, come Paolo l'ha trasmessa, la fede nella risurrezione, che assicura anche tutte le conseguenze. Se Cristo è morto ed è risorto, è per questo, per trasmetterci, per attirarci nella sua vita, che è una vita di eternità. Se non si ammette la risurrezione di Cristo, tutto crolla. Bene. La vita resta vuota.
Va bene.
Quindi veramente, se non accettiamo questa verità, la vita diventa assolutamente vuota, non ha più senso, e noi restiamo nei nostri peccati, cioè non c'è riscatto, non c'è redenzione senza la risurrezione. Quindi l'insistenza di Paolo è ben comprensibile, la forza con cui connette in maniera indissolubile le due verità. La risurrezione di Cristo e la risurrezione dei morti sono strettamente condizionanti l'una all'altra. Se non c'è l'una, non c'è nemmeno l'altra. La verità della risurrezione condiziona l'altra verità della risurrezione dei morti.
Ma detto di parlare, ma cioè, io credo che bisogna pensare ai Vangeli, a quello che ha detto Gesù dopo la risurrezione, no? Che ha dovuto sgridare tanto gli apostoli che non credevano alla risurrezione. Cioè, per me è un mistero, credere alla risurrezione è un atto di fede, è un dono di Dio che ci ha dato, credo, almeno penso, ecco, che dobbiamo solo ringraziarlo, perché ci sono le scritture che ci possono attestare che è il Dio dei vivi e non dei morti, e quindi su questa fonte ci si può basare per credere alla risurrezione dei morti. Ma oggi nel mondo, c'è cioè anche tra i miei nipoti, dice: ma tu, insomma, tu sei matta, credi che c'è la risurrezione? Cioè, è molto difficile, cioè, appunto, solo per dono di Dio si può credere che c'è. Poi l'ha detto Paolo: Cristo è risorto dai morti secondo le scritture, quindi dobbiamo tener fede al Dio fedele che ha promesso e ha detto: io sono il Dio dei vivi, non dei morti.
Questo non è l'unico punto, ma forse è il più importante, dell'impatto del modo ebraico di vedere le cose, tradizionale, rispetto al mondo greco, perché questi erano credenti in Gesù, non potevano non ammettere, non confessare, non solo ammettere che Gesù è risorto dai morti. Non è questo il punto, sicuramente tutti confessavano che sarebbero credenti in Gesù, altrimenti non è questo il punto, apparentemente sembra così. Difatti Paolo non dice qui: dal momento che voi dite che dal momento che Cristo non è risorto non c'è la risurrezione, il contrario: dal momento che non c'è la risurrezione dei morti, allora neanche Cristo è risorto. Questo fa già capire che loro interpretavano la confessione di fede, qualcuno di loro, forse alcuni colti, la confessione di fede nella risurrezione dei morti, in un contesto culturale, in un'interpretazione che, secondo Paolo, colpisce al cuore la fede nella risurrezione. La risurrezione, la confessione, l'annuncio di Cristo risorto non è comprensibile senza la fede di Israele. Questo è il punto centrale che Paolo vuol dire. Se non c'è la risurrezione dei morti, che è la fede di Israele, risorto secondo le scritture, allora neanche Cristo è risorto. Perché la risurrezione di Cristo, come dice qui, noi risultiamo falsi testimoni contro Dio, perché la risurrezione di Gesù è la vittoria di Dio contro la morte. Gesù è la primizia, è lo strumento. La promessa di Dio è il fatto che Dio recupera tutto il creato, tutta la creazione. Questa è la fede di Israele, la fede delle scritture, no? È il recupero, la restaurazione di tutto, la risurrezione dei morti. Non è la liberazione dalla materia o la vita eterna è concepita come indubbiamente una vita di felicità, ma indipendentemente da questa vita, è il recupero, vorremmo dire, la trasformazione di questa vita, di tutta la storia. Non è l'abbandono, è lasciare indietro la storia, al contrario. È un recupero, naturalmente, questo recupero ha bisogno di un rinnovamento fondamentale, di un radicale rinnovamento, ma c'è una continuità. E qui emerge molto bene i mondi, ecco, qui ci sono alcuni che interpretano, e si vedrà nel versetto 35 dove sta il punto. Il punto sta nel fatto che non è rappresentabile per questa mentalità una specie di rianimazione dei corpi. Difatti ha ragione sotto questo aspetto. Paolo farà capire che c'è anche una fortissima discontinuità. Sarà come una nuova creazione, la risurrezione. Non si può rappresentare questa continuità solo come una specie di rianimazione di questa esistenza. E quindi, sì, è un testo, la tesi di Paolo è molto chiara, al versetto 13 e al versetto 16, è ripetuta due volte, per dire che se non c'è la confessione nella risurrezione dei morti, allora anche tutto il resto, cioè allora anche Cristo non è risorto, intendendo dire che l'annuncio di Cristo risorto si inserisce dentro la fede di Israele nella risurrezione dei morti, cioè nel fatto che Dio manterrà, sarà quello che è, risuscitando i morti, altrimenti non sarebbe Lui. Con Cristo Dio ha cominciato l'opera ed è a posto, diciamo, il segno essenziale della sua vittoria. Non si può tornare indietro. Siamo già, e Paolo argomenterà, questo è il fondamento di tutta no, qui sul versetto 19 è vero, rimane un'incertezza. Io personalmente non penso che voglia dire, se noi abbiamo avuto fede, avessimo avuto fede in Cristo, soltanto in questa vita saremmo i più infelici perché siamo fregati, nel senso cioè che ci tocca di fare dei sacrifici e poi dopo non c'è la ricompensa. Non penso, questa è un'interpretazione possibile, ma io non penso, personalmente non penso questo, perché i sacrifici gli altri non li fanno, siamo più infelici umanamente parlando solo, non so, di tantissimi altri uomini che tribolano, no? Forse di più, non so, dipende, non dipende certo dall'aver fede o non fede questo aspetto. Io credo che Paolo qui voglia dire rispetto a ciò che ci è stato promesso. La promessa di Dio è così grande, come dice, come argomenta tante volte Paolo, no? Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria che ci è stata promessa. Siamo più infelici, è un'iperbole questa, secondo me, cioè non vuol dire, è un'esagerazione voluta, non vuol dire che siamo i più infelici in assoluto, no? Vuol dire rispetto a ciò che ci è stato promesso. È chiaro che se tutto finisse con la ricompensa in questa vita, perché in questa vita ci sono tante cose buone che ci vengono dalla fede, no? Certo, ci sono tante le cose buone che ci vengono dalla fede, non vuol negare questo Paolo, secondo me, qui. Vuol dire rispetto a ciò che è il contenuto della nostra speranza, che è la gloria stessa di Dio. È chiaro che saremmo i più infelici di tutti, perché abbiamo sperato in una cosa così grande e poi dopo non c'è. No, ma non vuol dire che qui siamo peggio degli altri, non penso che sia questa l'argomentazione. Chi spera in una cosa così grande e poi dopo non c'è, è chiaro che è una illusione enorme, no? Sarebbe una infinita illusione. In questo senso mi sembra lui vuol dire siamo i più infelici, un'espressione iperbolica, ecco, per dire, anzi sottolinea la grandezza di ciò che ci attende, della nostra speranza. Noi ci gloriamo nella speranza della gloria dei figli di Dio. Come dicevo all'inizio della messa, dobbiamo ringraziare il Signore che coltiva ogni giorno la nostra fede con la sua parola. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la fede di tutta la Chiesa, nella risurrezione di Cristo e nella nostra risurrezione, e per l'annuncio di questa fede a tutti i popoli, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché sappiamo sempre vivere la gioia del Vangelo, secondo l'indicazione della lettera enciclica di Papa Francesco, per tutte le questioni che lì si toccano e c'è un invito alla ricerca di un rinnovamento e di nuove risposte. Per l'annuncio del Vangelo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nostra Chiesa di Bologna, il suo Vescovo, i suoi pastori, nell'approssimarsi dell'Avvento. Per tutti i fedeli, perché la vigilanza di tutti si è intensificata in questo tempo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i bisogni del mondo, in particolare per il bisogno di giustizia, di pace, di equità. Per tutti i popoli colpiti dalle calamità naturali, per i popoli colpiti dalle guerre, per i bambini che muoiono di fame o di malattie causate dalla povertà e dalla malnutrizione, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti coloro che soffrono in tutto il mondo, nel corpo e nello spirito, per i più diseredati, per quelli che sono soli, per quelli che soffrono per un tradimento, la rottura di un matrimonio, per i bambini, figli di queste situazioni, per chi soffre a causa della mancanza del lavoro, per chi è negli ospedali, per chi è nelle case di cura, nei manicomi, nelle carceri, preghiamo. Sempre per la nostra famiglia in questo tempo particolare, per Tommaso e per Caterina, preghiamo.
Ricordiamo i nostri ammalati, i nostri fratelli e sorelle assenti, chiediamo che il Signore accolga l'offerta di Lucia, preghiamo per Pina, anche per Silvia, che di nuovo non stava bene, per Elisa, preghiamo.
Preghiamo per il popolo indiano, per la minima parte di esso, minimissima, che ha sentito parlare di resurrezione, perché possa essere finalmente illuminato da questa luce incredibile che il Signore ha donato all'umanità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ci ha trasmesso la fede, la luce.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Per i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri figliocci, per le loro famiglie, secondo le necessità di ciascuno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Fare un certo percorso cristiano che non sa nulla, quindi viene a cominciare un percorso.
Chi?
Signore, l'aiuti. Si chiama Vanessa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Concludiamo presentando a Dio tutte le altre intenzioni nostre, tutta la comunità e i bisogni del mondo. Accogli, o Dio, queste preghiere ed esaudiscile per Cristo nostro Signore. Amen.